Buonasera. È un privilegio essere qui stasera e trovarsi in questo luogo. E questa mattina, scendendo per strada, ero stato fuori a pregare in attesa del Signore. E scendendo per strada ho acceso un programma alla radio di un ministro, il fratello Smith, il fratello di colore. Avete sentito tutti stamattina qualcuno di voi su... credo sia in Ohio. Qualcuno mi stava dicendo che lui predicava e disse: dovresti sintonizzarti su di lui così. E mi è capitato di sentirlo stamattina. E di certo stava raccontando come quel peccato sta abbondando oggi nel mondo e stava... E sono andato un po' oltre in una stazione dopo quella e mi è successo di sentirne un altro. E il tempo di arrivare qua giù ero quasi pronto a guardare che non fosse troppo tardi per venire in chiesa stamattina quando sono arrivato. Quindi siamo veramente di certo privilegiati di essere qui stasera e presentarci al servizio del Signore. E parlando del fratello Neville, il messaggio l'altro giorno di questa piccola signora, la nostra sorella che ci ha appena lasciati, e sappiamo chi era la sorella Weaver, e pensando a un uomo qui battezzato stasera, lei l'ho battezzata in questa vasca quando dovettero portarla qui in sedia a rotelle, stava morendo di cancro. E aveva solo quella sera da vivere, i dottori l'avevano già data per spacciata, sarebbe morta il giorno dopo, il mattino dopo, e ero entrato in casa sua, stavo cercando di parlarle della guarigione divina, e continuava proprio a ripetere: non sono degna che tu venga sotto il mio tetto, disse, io non sono degna che un ministro sia in casa mia, disse, sono una peccatrice, ma disse, Signore, non voglio morire così. E così Grace Weber quassù mi ha portato là, ero appena entrato stanco per la riunione e quando stavo pregando per lei e le lessi la scrittura e venne salvata. E allora poteva appena sollevare la mano ma voleva stringere la mano a tutti e così. E proprio qualcosa le era accaduto e mentre si stavano stringendo le mani vide una visione che lei andava verso un pollaio e tornava e disse: molto bene, sarà tutto a posto ora. E quello è stato 18 anni fa. E lei è sempre stata un passo più avanti di quel cancro. E se è morta, non è morta di cancro, ha avuto un attacco di cuore e questo l'ha uccisa. Tenevano sotto ossigeno, è morta per un attacco di cuore. E stavo pensando proprio alla fine quando la gente stava uscendo e cantavano, poi Gesù venne, esattamente ciò che avvenne, gli venne e le risparmiò la vita per quei 18 anni. E pensavo quanto è appropriato, quella donna probabilmente non sapeva di farcela in quel modo, poi d'altra parte avrebbe potuto, ma proprio quanto appropriato era avere quella parte là, poi venne Gesù. Ora è un po' prima e spero... il grande inizio delle mie riunioni e divento davvero nervoso. Stamattina ero così tormentato, sono andato a pregare e sono a casa qui di nuovo, la famiglia, li ho appena portati in Arizona e sono e così i bambini vanno a scuola e sono di nuovo qui solo in un certo senso per rilassarmi, andare a caccia con il fratello Wood e molti dei fratelli qui e andare a caccia questa settimana prossima, scenderemo in Kentucky. È capitato che entrassi proprio nel giorno in cui è morta la sorella Weaver. È proprio giusto che potessi essere qui per aiutare il fratello Neville col funerale. E non cerco di dire troppo in merito, sapete, della gente che si lamenta, perché penso che una delle cose più orrende è vedere un uomo o una donna che si lamenta continuamente. Ho sempre pensato, Dio, tienimi lontano da ciò. Vedete, ciò indebolisce sempre la fede, sapete. E voi solo, e so che mentre diventeremo vecchi, ognuno di voi ci accadrà qualcosa e ci accadrà qualcos'altro. So che quelle cose continuano a accumularsi e poi mentre si invecchia si fanno proprio sentire. Ma penso una delle cose più orrende è che Satana coroni la vita di qualche persona, un vecchio scorbutico, una vecchia scorbutica, vedete. E spero di non arrivare a quel punto, spero di poterlo sopportare i miei pesi e arrivare al punto in cui voglio che la mia vita sia coronata con la gloria di Dio, la sua pazienza, gentilezza, pace, bontà, e riempite con lo Spirito Santo. E io, una delle cose principali di cui ho sempre sofferto durante la mia vita è stata di un problema nervoso. E quando divento così stressato, allora divento davvero esausto. Ci sento come se nessuno ha cura di voi, sapete, e avviene anche a voi. E mi capita di averne proprio una dose eccessiva, sapete, e diventa molto sgradevole a volte, quasi non posso, è una tensione. Ed ecco cosa lo causa. E arrivo al punto che molte volte, specialmente con tante di quelle visioni, vedete, e mi prende i nervi e guardo una persona e penso, questa è una visione, non lo è, capite? E proprio non vi rendete conto che prezzo segue questo. E così allora vi interrogate, poi iniziate a pensare bene, se poi vi isolate e dite, bene, ora E che cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ho 50 anni e non ho fatto niente per il Signore, e sto diventando vecchio e cosa? Oh mai. Voi prendete proprio ciò che chiamavamo la depressione. Alcuni di voi ragazzi, fratelli della mia età, ricordano ciò che chiamavamo avere la depressione. Papà di solito ne parlava e mi chiedevo cosa volesse dire, e adesso so di certo cosa intendeva. E così ho iniziato a sentirmi in quel modo, che non è niente, non è per niente vero, siete solo voi, lo sapete, siete voi che causate questo. Quindi ora stavo cercando di calmarmi un po' e prepararmi per questo grande impulso che spero arrivi presto, e poi per dovrò andare subito a New York, e io in una riunione lassù, una campagna, e poi giù a Shreveport, e poi tornare a Phoenix, e poi fare il giro dall'ovest e il confine a sud degli Stati Uniti, e poi ora stiamo facendo preparazioni per andare oltreoceano, per iniziare appena potremmo dopo Capodanno. Forse a marzo, aprile o qualcosa del genere, dove si inizierà a Stoccolma oppure a Oslo, e andare in tutto il mondo, vedere se possiamo in questo prossimo viaggio. E ora sono a casa in un certo modo per riposarmi un pochino, per riprendermi, per così dire, in un certo modo recuperare. E se piace al Signore, ritornerò domenica prossima da giù in Kentucky. E se va bene, se piacerà al Signore, e se non dispiacerà al fratello Neville, ebbene io proprio cercherò di tenere il servizio domenica prossima, se piace al Signore. E se egli è tanto desideroso quanto lo è fratello Neville, ci sarò qui. Sì, Signore, è proprio quanto, se egli è desideroso come fratello Neville, spero che lo sia. Ora vedete, e poi so che presto, se piace il Signore, sarò lontano da voi per un bel po', e io, solo dei brevi messaggi mentre prendo qualcosina che ho sul cuore, che io sento come il bisogno di esprimervelo, vedete, e di poter avere comunione attorno a ciò, ora. E ne ho davvero molti, 5 o 6 che proprio mi sono venuti negli ultimi giorni, e sono andato da qui un paio di giorni, sono uscito a cacciare gli scoiattoli, e vado nei boschi, mi portano matita, dei fogli, vedete, ora quando si fa bello, sorge il sole, appoggio la schiena a un albero da qualche parte, se non mi addormento inizio a pregare, poi il Signore mi darà qualcosa, inizio a scrivere dei brevi appunti su ciò, vedete, sapete cosa intendo quando siete da soli e voi poi vengo dentro e scrivo tutto su un blocchetto di carta, e poi quando vengo chiamato corro fuori, prendo il mio blocchetto e inizio a sfogliarlo e vedere dove posso iniziare, capite, quello è proprio ciò che è capitato ora. Così dunque voglio, se piace al Signore, parlare proprio, sto cercando di fare, accocciare quei grandi, lunghi messaggi, vedete, dove servono ore. E il Signore mi ha aiutato a fare un lavoro breve a Chicago l'ultima sera, là, circa 30 minuti, e qualcuno si è avvicinato e ha detto, ma non pensavo ce l'avresti fatta, ma ci sei riuscito. Quindi 30 minuti da circa 2 ore e mezza o 3, vedete. E quindi forse posso sbrigarmi stasera e fare un po' di pratica e non trattenervi troppo a lungo. E Dio vi benedica. E non importa dove vada, non ci sarà mai un posto come questo tabernacolo qui. È casa dolce casa. E sono addolorato per la famiglia Weaver e quel prezioso fratello di colore che è morto. Ho pregato con lui poco prima che se ne andasse e con davvero un buon carattere. E ora è a casa con Dio ed è tutto finito. E in qualche modo dovrete andarvene, lo sappiamo tutti, quindi noi possa il Signore far riposare in pace le loro anime, e un giorno ci aspettiamo di unirci in una terra al di là dove non c'è malattia, dolore o morte. E fino ad allora facciamo proprio ogni cosa che possiamo per il Vangelo. E parlando di tensione, stavo pregando in merito a ciò stamattina, che cosa fareste se non ci fosse tensione? Pensate soltanto, la tensione è parte del vivere. E quello mi ha in un certo senso incoraggiato quando ci ho pensato. Se non aveste tensione sareste come una bambola di pezza, non avreste sentimenti, non ci sarebbe niente su cui potreste operare, come un marito e una moglie. E forse lei vuole fare qualcosa e stanno cercando di operare insieme, specialmente cristiani, e l'altro vuole. E allora quando siete insieme scoprite ciò che lei ha fatto, le scopre, vedete, la tensione veramente vi porta insieme più vicini. E qualcuno vi dice che, ebbene, dice, pensa sulla cara moglie che ha passato così tanta tensione quando non eri molto serio, il marito che ha passato una grande tensione quando non eri molto seria, poi quando è tutto perdonato, guardate come ci si sente nei suoi confronti, ma voi proprio dovete avere tensione, tutto. E pensate solo alle sensazioni, se non avreste alcuna sensazione, nessun dolore, né niente, se non ci fosse dolore affatto, non avreste del tutto sensazioni, vedete? Se non aveste sensazioni, allora uno dei vostri sensi se ne sarebbe andato, vedete? Quindi ogni cosa è proprio a posto in ogni modo, così. Dio, dacci grazie di superarla, ecco la cosa. Se la superiamo con quella grazia e rimandiamo là e diciamo, sappiamo che quando questa vita finirà, ce n'è una grande dall'altra parte dove noi con aspettazione vogliamo andare. E ora noi ricordiamo che per tutte queste cose c'è una tensione, a tal punto che alcune persone cercano di presentare il cristianesimo così, Siete liberi dalla preoccupazione? Siete? No, non lo siete. Siete liberi dalla tensione? Oh no, accumulate tensione quando diventate un cristiano, perché eravate come un bigellone, uno spensierato, qualcosa fosse là fuori, senza prestare attenzione a ciò che facevate. Ma quando diventate un vero cristiano, vi chiedete a ogni momento: sto piacendo mio Signore? Se solo potete sentire da Lui, vi mette in tensione, vi mette in guardia. Ecco ciò che vi rende ciò che siete. Quindi, dopo tutto, la tensione è una benedizione. È solo il modo in cui la guardate. È solo il modo in cui la vedete. Vedete, se guardate dall'altra parte, non importa quanto in profondità esaminate qualcosa, ci sono comunque due facce, vedete, quindi dovete prendere entrambe le facce. Quindi la tensione, io penso, mai, cos'è questa tensione? Se avessi potuto nascere senza tensione, se non avessi questa tensione non sarei cosa sono. Forse non sarei stato un cristiano. È stata questa tensione che mi ha attirato a Gesù Cristo, vedete? È stata una cosa benedetta per me. Così, allora, come ha detto Paolo, quando aveva tensione o qualcos'altro, gli aveva consigliato il Signore per togliere da lui tre volte, il Signore gli disse: Saulo, Paolo, la mia grazia ti basta. E gli disse: allora mi glorierò delle mie infermità. Allora, quando sono debole, sono forte, vedete? Fintanto che la volontà di Dio va bene. Ora, ho consultato lui una volta quando ciò mi procurava così tanto fastidio, mi impauriva. Ed egli mi ha detto circa 8-10 anni fa, e disse: non avrai più timore. E non mi ha più dato timore. No, Signore, non mi preoccupo di ciò. La sento soltanto, ma so che c'è. Vado però continuamente avanti perché non mi fa paura, non sono grato. Ora, lui potrebbe aver detto: non ci sarà più, tanto quanto quel non ne avrai mai più. Quindi è la sua volontà che accada. Quindi io lo abbraccio proprio e dico: grazie, Signore, camminerò in quella via. Ora chiniamo i capi solo un momento per la preghiera. C'è una richiesta di preghiera speciale? Vedo dei fazzoletti posti qui. Alzate la mano, Signore, benedici ognuno dei tuoi figli. Nostro Padre Celeste, mentre ora ci avviciniamo al tuo grande e maestoso trono di grazia, perché ci è stato chiesto di venire. Veniamo sulla richiesta di Gesù Cristo e veniamo con tutte le nostre preoccupazioni e le deponiamo su di Lui perché Egli ha cura di noi. Che grande conforto è sapere che Egli ha cura di noi. Il grande Dio del cielo, il Creatore, ha cura di noi, la sua creazione. Ne siamo così grati, Signore. Quale conforto è in questi tempi in cui viviamo, quando ci sembra di non essere in grado di trarre conforto da niente se non la Tua parola. Ecco la nostra consolazione, la Tua promessa. E nella Tua promessa hai detto di far conoscere le nostre richieste. E se chiederete qualcosa nel mio nome, io lo farò. E tutte queste grandi promesse, chiedete e riceverete. Dite a questo monte: spostati, e non dubitate, sarà spostato. Tutte queste promesse, e possiamo attingere da ciò proprio quello che stiamo chiedendo. Le mani si sono alzate e hanno bisogno di qualcosa, Signore. Tu conosci il loro bisogno. Soddisfalo, Padre, e pongo la mia preghiera con le loro davanti a Te. La mia mano su con la loro. Posati qui su questo scrittoio. Qui ci sono dei fazzoletti. O come le persone di fede valorosa, Signore, sembra essere qualcosa tramite cui Tu mi hai benedetto, essere in grado di pregare per le persone malate. Ovunque, da qualsiasi parte, ovunque vada, c'è qualcosa riguardo al pregare per i malati. Oh Dio, aiutami ora e prego con sincerità che Tu conceda le richieste di questi fazzoletti che sono posti qui per le persone che hanno chiesto, che la Tua misericordia sia su di loro. Signore, comprendiamo che la sorella X ha portato qui una donna che è volata qui da qualche parte perché si preghi per lei col cancro e voleva sapere se potesse portarla qui. Prego, Dio, che Tu risparmierai la vita di quella persona. Concedilo. E mio nipotino, Mikey, che è là dietro, malato e vomita, con la febbre alta, è appena uscito. Signore, io credo che abbiamo fatto la preghiera di fede che Tu l'hai fermata là. Io ti sono grato, sentendo che la febbre se ne andava dal bambino prima che lasciassi la stanza. Ora, Signore, grazie per tutte queste cose. Ora è compito mio parlare sulla Tua parola. Dacci della Tua parola, Signore. La Tua parola è verità. Benedici le nostre anime e dacci la grazia di cui abbiamo bisogno affinché stasera possiamo attingere dalle promesse di Dio nella parola per sostenerci attraverso il resto di questa settimana. Concedilo. Benedici il nostro pastore, quest'anima valorosa, sua moglie, i suoi figli, i diaconi, gli amministratori, ogni persona che entra e che esce da questo edificio. Concedilo, Padre. Nel nome di Gesù Cristo chiediamo queste benedizioni. Amen. Ora voglio leggere a due punti negli scritti del Signore. E voglio leggere prima dal libro dei Salmi, l'86esimo Salmo. E poi voglio leggere da San Matteo, 16esimo capitolo, da 1 a 3. E voglio leggere una parte di questo Salmo, non tutto, ma fino all'11esimo versetto, che è appena oltre la metà. E voglio annunciare questo, se intitolassi un testo prima di predicarlo, il tempo è il segno dell'unione. Il segno del tempo dell'unione. Quello suona piuttosto complicato, l'unione, vedete? Tempo, il tempo dell'unione. Ecco cos'è ora, è il segno di quel tempo dell'unione. Nel Salmo, una preghiera di Davide, l'86esimo Salmo, «Oh Signore, inchina l'orecchio tuo e rispondimi, perciò che io sono afflitto e misero. Guarda l'anima mia, perciò che io mi studio a pietà. Oh tu, Dio mio, salva il tuo servitore che confida in te. Oh Signore, abbi pietà di me, perciò che io grido a te tutto il dì. Rallegra l'anima del tuo servitore, perciò che io levo l'anima mia a te, oh Signore. Perciò che tu, Signore, sei buono e perdonatore e di gran benignità in verso tutti quelli che ti invocano. Oh Signore, porgi le orecchie alla mia orazione, attendi al grido delle mie supplicazioni. Io ti invoco nel giorno della mia distretta, perciò che tu mi risponderai. Oh, questo non è meraviglioso? Tu mi risponderai. Non vi è niuno pari a te fra gli dèi, oh Signore. E non vi sono alcune opere paragonate alla tua. Tutte le genti le quali tu hai fatte verranno e adoreranno nel tuo cospetto, Signore, e tu glorificherai il tuo nome. Perciò che tu sei grande e facitore di meraviglie, tu solo sei Dio. Ascoltate ora, oh Signore, insegnami la tua via. E fa che io cammini nella tua verità, unisci il mio cuore al timore del tuo nome. Unità, vedete, unisci il mio cuore al timore del tuo nome. Ora sto parlando di unione, è il segno del tempo. Ora, nel 16esimo capitolo di San Matteo, i farisei, accostatisi a lui, i sadducei, tentandolo, lo richiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ed egli rispondendo disse loro, quando si fa sera, voi dite, io farà tempo sereno, perciò che il cielo rosseggia. E la mattina dite, oggi sarà più basso, tempesta, perciò che il cielo è tutto mesto, rosseggia. Oh, ipocriti, voi ben sapete discernere l'aspetto del cielo e non potete discernere i segni dei tempi? Il Signore aggiunga le sue benevole benedizioni alla lettura di questa parola. Ora, stiamo parlando di questa unione, il tempo dell'unione, il segno del tempo dell'unione. Vedete, Gesù qui stava, in quest'ultima lettura della Scrittura, gli stava rimproverando il clero per non essere in grado di discernere il tempo e il segno del tempo. Ora, quella è sempre stata una grande cosa per le persone, vedete? Essere in grado di discernere il segno del tempo in cui vivete. Perché Dio lo scrive chiaramente così che nessuno possa scapparne. Ora, normalmente tornavo a prendere da altri ministri o altri servitori del Signore nel tempo della Bibbia, come il segno del tempo di Noè, il segno del tempo di Daniele e così via, i diversi segni. Ma voglio tralasciare questo stasera per risparmiare tempo, per essere in grado, ma è sempre stata la via di Dio di dar loro un segno naturale del tempo, così che ognuno avrebbe saputo proprio in che ora si era. E questi farisei avrebbero dovuto conoscere il loro tempo, avrebbero dovuto conoscere che tempo era. Egli disse in un altro posto, se aveste conosciuto me, avreste conosciuto il mio giorno. Vedete? È molto una grande cosa che noi comprendiamo. vedete, senza comprensione. Ecco perché cosa si riferiscono sempre ai profeti e dissero, ora, egli aveva comprensione tramite le visioni del Signore e la parola del Signore venne ai profeti ad antico. Vedete, avevano comprensione tramite la parola del Signore, tramite i profeti. E poi i profeti davano un segno, come quando un uomo si sdraiò sul fianco per così tanto, poi si girò e si sdraiò sull'altro fianco. Un uomo dovette stracciarsi le venti e poi ci sono molte cose che fecero per mostrare il segno in cui stavano vivendo. E ora noi sappiamo che il Dio che fece i cieli e la terra e dispose così la sua opera che avrebbe descritto il suo tempo tramite il segno, lo stesso Dio è vivente oggi. Quindi noi dobbiamo essere qualcosa, mentre vediamo il tempo in cui viviamo, ci deve essere qualcosa che qualcuno sta tralasciando di guardare da qualche parte, vedete? Perché Dio non lascerebbe mai accadere queste cose senza darci un segno definitivo, che noi potremmo comprendere. Ora, ecco la cosa oggi che il clero non lo legge correttamente. È proprio come era allora. Non pensavano che fosse quel tempo. Essi si pensavano che stavano vivendo in modo piuttosto pacifico e non si aspettavano nessun Messia. E Gesù ha detto che la sua venuta sarebbe come un ladro nella notte. Quando la gente non sarebbe stata consapevole della sua venuta, ma c'erano alcune vergini che andarono ad incontrarlo, metà di esse, e avevano olio nella lampada ed erano pronte, stavano attente a quel segno. Ed ecco a chi sto parlando stasera, vedete, a coloro che ora stanno aspettando il segno della sua venuta. Questi segni dati dal Signore sono dati solo ai credenti. Gli increduli non li vedono mai. Ci passano proprio sopra e non lo vedono. E ora, tanto certo quanto un angelo di Dio potrebbe trovarsi su questo palco stasera, tanto verace quanto io sono qui che vi guardo e potrei guardare ciò, voi potreste guardarlo, io non potrei vederlo, potrei guardarlo e voi non potreste vederlo. Sapete che è scritturale, è esattamente la verità. E videro, sapete che Paolo cadde, ma essi nessuno di loro poteva vedere quella luce. Quella luce era proprio là quando Giovanni si trovò davanti alle moltitudini. E là sulla riva migliaia di uomini del clero e saggi e grandi uomini. E Giovanni disse lui stesso, e gli rese testimonianza di aver visto lo Spirito di Dio discendere come una colomba e scendere su di lui e una voce dire, questo è il mio amato figliolo nel quale mi sono compiaciuto di dimorare. E nessuno lo vide tranne Giovanni, vedete, era solo per lui. E avete notato quanto vivido fu il segno per i magi? Guardarono, erano ebrei. Non erano veramente astrologi indiani, erano ebrei, perché si trovavano lassù in quel paese a studiare astronomia per concludere la loro istruzione. E quando guardarono verso Gerusalemme, e sapendo di aver visto quelle tre stelle da ognuna delle loro origini, di Sam, Cam e Japhet, dalla cui razza discendevano ognuno, e videro quelle stelle e la loro origine, quello era per loro un segno che, quando quelle stelle erano allineate, il Messia era sulla terra. Oh, mai! Oh, non sorprende che arrivarono. Dov'è egli? Dov'è colui che è nato, re dei Giudei? Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Dov'è egli? Sapevano che da qualche parte si trovava quel neonato Messia, perché Dio aveva dato loro un segno del tempo, che Dio e l'uomo si stavano unendo insieme. Oh, che unità quando Dio unì se stesso in un corpo umano. La principale, la più grande di tutte le unioni che furono mai fatte fu quando Dio si unì all'uomo e lasciò il suo grande stato di essere Dio e allungò la sua tenda e fece entrare l'umanità. Divenne uno di loro per redimerli. Unità. E poi che cosa? Quello portò per sempre pace fra Dio e l'uomo. Oh, come ne siamo grati. E i segni non furono mandati. Ora, pensate soltanto, ogni uomo e tutti gli astronomi, la gente in quei giorni, i loro orologi erano le stelle. C'era una vedetta che saliva sulla cima della torre e saliva lassù e osservava e vedeva quando certe stelle erano in determinate costellazioni mentre passavano e sapeva che ora era. E ricordate la scrittura, che ora è vedetta? e la vedetta tornava e gli diceva in che ora si trovava, vedete, e tenevano il tempo con le stelle. Ora, non è strano che queste stelle fossero esattamente allineate per tre uomini e nessun altro le vide? Capite? Proprio esattamente allineate. Ora, voi potete essere così allineati con la scrittura, capite? Quando quelle stelle formano un'unità, si riuniscono in questa costellazione, anche tre uomini furono uniti in quello stesso tempo. E poi potete essere così uniti a Dio, nella Sua parola, al punto che queste cose diventano realtà. E potete vederle e sapere che sono vere, capite? Il segno del tempo. Potreste passarci proprio sopra e dire, oh, che assurdità, ma per voi non è assurdità. Per voi siete uniti con la parola. E eccola qui. Allora è assolutamente luce, fratello Pat. Quando voi vedete questo segno unirsi al credente, ed ecco a chi mi sto rivolgendo, è al credente, perché l'incredulo non lo vedrà mai. E che rimprovero sarebbe se egli fosse oggi sulla terra, e per molti del nostro clero oggi che non possono leggere questo segno. I segni che stiamo leggendo giornalmente qui al tabernacolo e vedendo le cose, e altri stanno leggendo e vedendo la scritta sulla parete, e tuttavia molti proprio la ignorano e non la vedono affatto, non è proprio per niente per loro e non la notano. Ora, notate che in questo che egli indicò dei segni nazionali. Ora, quando gli chiesero di questo, loro volevano dei segni, e gli diede loro dei segni che avvennero, e volevano sapere quando sarebbe stata la fine del mondo, quale sarebbe stato il segno della fine, ed egli li indirizzò a molti posti nella scrittura riguardo a segni nazionali, a segni celesti nei cieli, e segni terreni, e gli diede loro dei segni, proprio continuamente un segno. E quando egli disse loro in un posto di un segno nazionale, egli disse, quando vedrete le nazioni, vedete, iniziare a radunarsi attorno a Gerusalemme, vedete, allora sappiamo che il tempo della loro difficoltà è vicino. Quando vedrete Gerusalemme accerchiata da eserciti. Ora, prima che potessero fare questo, Dio, il mondo doveva unirsi. Tito, il grande generale romano, doveva riunire le sue armate e giungere da ogni parte. Dopo che questi giudei avevano rigettato il segno del tempo dato da Dio per loro. Quello era il tempo in cui Tito riunì le sue armate e venne per prendere la città. Prima ci dovette essere un'unione del popolo di Dio, cosiddetto, contro la parola di Dio. Prima che la nazione potesse unirsi contro il popolo di Dio. Vedete, l'unità, l'unirsi, riunirsi. E credo che stiamo vivendo in un grande tempo di unione. Sto prendendo nota di queste luci rosse e i segnali appariscenti e ogni cosa delle donne, come si comportano gli uomini, come si comportano le chiese, come si comportano, mostrando a questo piccolo gruppo con tutto il mio cuore che credo che ci stiamo allineando alla linea della parola di Dio in questa grande ora profetica appena prima della venuta del Signore Gesù, riunendoci e preparandoci. Ora, vedete, prima che Tito unisse le nazioni o le sue armate insieme, Israele si riunì e si associò perché non credeva che Gesù era il Messia. Lo rigettarono e lo rifiutarono e lo crocifissero. E poi, quando rigettarono la salvezza che era stata mandata a loro, si riunirono per farlo. Ora, tenetelo in mente, riunendosi per rigettare il messaggio dell'ora. Dovettero farlo. E poi, quando lo fecero, allora arrivò il segno nazionale. Le nazioni iniziarono a riunirsi e Tito portò questa grande armata di romani e greci e accerchiò le mura di Gerusalemme. Allora rinchiuso quelle persone là dentro e morirono di fame. Mangiarono la corteccia dagli alberi. Giuseppe Flavio, il grande storico, ce lo racconta. e mangiarono l'erba del terreno, bollirono persino i figli uno dall'altro, li mangiarono, vedete, come fossero gente pazza. E poi quando alla fine Tito era posto là dietro nelle colline attorno a Gerusalemme e quelle persone là dentro pensavano di star facendo la volontà di Dio, quando videro queste armate che entravano marciando, avevano rifiutato di ascoltare il grande maestro, il Signore Gesù, che disse loro questo. E non ci fu nessuno di quei cristiani preso là dentro, perché essi videro il segno e si spostarono, vedete? E dissero che coloro che si trovano sul tetto non scendano, colui che è nel campo non ritorni e non prende la sua veste, ma fuggite in Giudea e pregate che la vostra fuga non sia in inverno di sabato, perché in inverno le colline sarebbero state piene di neve, e nel giorno di sabato le porte sarebbero state chiuse, il cancello, e sarebbero stati intrappolati in quella condizione, vedete? Vogliamo arrivare su questo, proprio come Dio fa queste cose, se piace al Signore. Ora notate, essi pregarono che sarebbe stato quello, non in quel modo, Gesù disse loro di pregare perciò. E non presero nessuno di loro là dentro, se ne erano andati, perché guardarono il segno e se ne erano andati, ecco tutto. Oh, come le chiese oggi dovrebbero vedere il segno del tempo in cui viviamo. Fuggite più che potete verso il Calvario, verso la vita. Non verso qualche chiesa, ma verso Gesù Cristo. Unitevi a Lui e non con qualche organizzazione o qualche credo di chiesa. Unitevi a Cristo e siete certi che si tratta di Lui. Non potete prendere proprio ogni cosa, dovete essere certi che sia Lui. Oh, che tempo di unione! Ora troviamo che rigettarono il Messia e poi si riunirono e si fecero una lega e fecero una mozione fra loro che se qualsiasi persona avesse ricevuto Gesù come profeta sarebbe stata scomunicata dalla Chiesa. E ricordate il ragazzo cieco che giaceva là con gli occhi accecati e i discepoli dissero chi ha peccato, lui, suo padre, sua madre? E Gesù disse in questo caso nessuno, ma affinché le opere di Dio possano essere compiute e fatte conoscere. E ricordate, dissero che il padre e la madre non poterono parlare. Dissero, sanno che è nostro figlio, ma non sappiamo come è stato guarito. Perché i giudei avevano detto che qualsiasi persona che confessava che lui era il profeta sarebbe stata scomunicata. Ma vedete, le opere di Dio erano che questo ragazzo non apparteneva a quel gruppo. E disse, ora, è una cosa strana secondo me che voi non sappiate da dove venga quest'uomo, eppure mi ha dato la vista, vedete? Ora, poteva dirlo, vedete, quelle erano le opere di Dio, era stato guarito e sanato e poteva dirlo, perché non aveva legami che lo legavano da nessuna parte, era colui su cui erano state fatte le opere. E certamente vide il suo per la prima volta nella sua vita. Ora, i giudei si riunirono contro Gesù e contro il suo essere il Messia e il suo messaggio del Messia. Vediamo la stessa cosa che avviene oggi, proprio la stessa cosa. Il comunismo si sta unendo per distruggere la Chiesa e l'unico modo in cui ciò avviene dopo che anche la Chiesa si è unita, nel Concilio delle Chiese, il Concilio Mondiale delle Chiese, per rinnegare e distruggere il messaggio, la parola. Hanno rifiutato la parola. Le chiese l'hanno fatto. Non possono accettarla perché essa è contro il loro credo denominazionale e non importa quante colonne di fuoco sarebbero appese là in loro in mezzo alla gente o quante persone siano, quante cose potrebbero essere predette, accadute o tutti quei grandi segni che li promise l'ultimo giorno. Non possono farlo. Quindi ora si sta riunendo e il vostro pastore qui e molti che leggono possono dirvi che hanno un movimento ecumenico del mondo e c'è un ministro luterano a capo di esso. Ciò, se avviene un disastro, accadrebbe in questo vicinato qui. Se non siete uniti con quel movimento ecumenico, allora la nostra chiesa non può più essere una chiesa e possono usarla come magazzino. O se uno di noi fratelli vedesse qualcuno morire o ferirsi e cercasse di ministrargli qualsiasi benedizione spirituale, per questo potrebbero spararci. Esattamente giusto. Ci possono essere dati 10 anni nella prigione federale per ministrare qualsiasi cosa perché non siamo un membro di questo movimento ecumenico. Non vedete il marchio della bestia? Capite? Capite? Ora vediamo questo tempo di unione che arriva. Vedete? Ora osservate. E poi la Chiesa si è unita contro il messaggio. E allora quando lo fa, le nazioni si uniscono nel comunismo per distruggere di nuovo la Chiesa. proprio esattamente ciò che fece al principio. E si ripete proprio esattamente di nuovo. Israele doveva prima rifiutare il messaggio. E quando rifiutarono il messaggio, allora i militari, la vita nazionale, si riunì di altre nazioni ed entrarono e distrussero la Chiesa. E oggi hanno rifiutato il messaggio del Signore Gesù. E l'hanno rifiutato. Ed ora è arrivato il tempo in cui il comunismo sta riunendo il mondo contro la Chiesa. Vedete, deve essere in quel modo. Ora, è difficile dirlo. Era difficile per quei giudei credere e dissero, ora venite, fratelli, vediamo che il nostro Dio è con noi e così noi entreremo nel Tempio e ora pregheremo e lasceremo che il Santo Padre tal dei tali, Santo Padre tal dei tali ci guidi in preghiera, chiudete quel cancello. E Tito prese la sua posizione e rimase proprio là per circa un anno o più. Vedete, proprio di guardia. E proprio là li fece morire di fame, non poteva esserci nessuno di loro che potesse uscire dalla città, e morirono di fame. E quando entrò là e abbatté le mura, e il sangue sprizzò fuori e corse giù come fiumi quando uccise ogni cosa che c'era là dentro. Ora l'angelo del Signore profetizzò ciò indietro nel Vecchio Testamento e disse che ciò sarebbe avvenuto. E quei ministri che erano il clero, che erano supposti essere informati di ciò, e di dire questo alle persone, invece di questo, quando Gesù si trovò fra loro, non lo riconobbero neppure. E cercarono di fare un qualche genere di portafortuna. Faccio un trucco di prestigio, faccio vedere come viene fatto, mostraci un segno, vedete. Ed egli disse, io, ebbene, egli aveva fatto così tante cose, tuttavia non lo potevano vedere, vedete. E quando lo rigettarono come loro, il messaggio di quel giorno, rigettarono il messaggio di quel giorno, mancarono di vedere il segno di quel giorno. E il segno della la profezia della Bibbia fu compiuto davanti a loro e dissero, entriamo ora. Erano uomini santi, erano uomini sulla cui vita non potevate indicare niente, non potevano essere quello e poi essere un sacerdote. Un sacerdote sarebbe stato ucciso, lapidato a morte per qualsiasi piccola cosa, quindi doveva vivere una vita santa e pura. Non poteva farlo perché sarebbe stato lapidato per ogni cosa. Ed ora erano grandi uomini e uomini santi agli occhi delle persone e tuttavia entrarono e dissero, ora noi abbiamo Dio, che Dio è stato con noi per tutte le epoche, andremo nel suo santo tempio. Quello era il santo tempio di Dio, ma vedete, egli era stato rigettato nel suo santo tempio. Vedete, noi entreremo nella casa del Signore, ora tutti voi ebrei sapete che siamo una razza scelta, e siamo qui, e Dio è il nostro Dio, il Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, egli è con noi. Egli ci libererà da quegli incirconcisi filistei là fuori, come avvenne con quei romani e greci. Egli ci libererà da ciò. Andiamo nella casa del Signore. Quello suona bene. Ma cosa avevano fatto? Il costruttore della casa era là dentro in forma di un umile falegname galileo ed essi l'avevano rifiutato. Quando Dio lo confermò, lo rivendicò essere il suo messaggero dell'ora e il rampollo, e lo rifiutarono. Quindi tutto il pregare, tutta la sincerità, tutti i loro sacrifici non significavano niente per Dio. L'avevano fatto e Dio lasciò che questa grande armata si unisse per distruggere ciò. E oggi vediamo come le chiese, tramite le denominazioni e così via, rifiutano la parola di Dio. Non vogliono che diciate loro queste cose, la scienza può dimostrarlo tramite la foto e ogni altra cosa, ed eppure non vogliono averci niente a che fare con ciò. Quindi il comunismo si sta formando per distruggere ciò, proprio esattamente come fece Tito, e la Bibbia disse che l'avrebbero fatto. Esattamente. Ora, vedete dove viviamo? Il tempo dell'unione. Quando vediamo queste cose che si uniscono, oh, ebbene, manchiamo di vedere quelle cose. Potete guardare qui dentro la scrittura e vedere dove egli promise ciò che avrebbe fatto. Ora, lo vediamo avvenire. Vediamo nella Chiesa ciò che egli ha promesso di fare. Lo vediamo avvenire. Vediamo riunirsi le nazioni. Vediamo riunirsi gli ismi. Vediamo riunirsi le Chiese. È il tempo dell'unione. È l'ora dell'unione. È lo spirito dell'epoca. Dobbiamo unirci. Tutto ciò di cui parlate deve essere organizzato. Anche il governo non lo riceverà. Sapete, come cittadino, io non posso come cittadino. Come cittadino degli Stati Uniti, tuttavia io se mi deste un assegno di $5, non oserei metterci sopra il mio nome, vedete? Vedete, non potrei farlo. Vedete, è un tempo di unione, tutto deve attraversare qualche genere di unione e quella unione è proprio la cosa che porta al marchio della bestia. Vedete, è un tempo di unione e sta operando proprio in quella direzione. Potete vederlo proprio con i vostri stessi occhi, se lo guardaste. È un tempo di unione dove ogni cosa si sta riunendo. I giudei si riunirono contro Gesù come loro Messia. Perciò vediamo che cosa avvenne. Vediamo la stessa cosa ora. Il comunismo si unisce per distruggere la Chiesa. Dopo che la Chiesa si è unita al Concilio Mondiale delle Chiese e cerca di distruggere il messaggio, la parola di Dio, cercano di sbarazzarsene. L'unica cosa che possono fare è stabilire un concilio perché sono separati. Un piccolo gruppo qui, metodisti, battisti, luterani, presbiteriani, Chiesa di Cristo e così via, in quel modo non posso far niente perché questa sarà contro questa contro quell'altra e le loro dottrine è tanto diversa quanto l'est è dall'ovest. Vedete? E non possono farlo. Ma una volta insieme, sotto un grande capo, lo avranno. Allora lo avranno. Ecco come i cattolici sono così in tale unità, la cattolica romana, perché sono in unità, perché la maggioranza è la cattolica romana, la greca, le altre non sono importanti quanto la cattolica romana. Ora si riuniscono ed ecco il motivo per cui si trovano insieme. Non importa ciò che avviene, quel papa è il capo di ogni cosa, vedete? E non importa ciò che chiunque altro dica, egli è quello infallibile, egli è il vicario di Dio, ecco tutto. È vicino a Dio. E alla giurisdizione sull'inferno, il cielo e il purgatorio, vedete? Quindi non c'è una cosa che si possa fare in quel caso. Qualsiasi cosa gli dica, ecco cosa deve andare. Ora, i protestanti si stanno facendo un capo proprio come quello, lo stesso. E non dice la Bibbia che fu fatta un'immagine alla bestia? Che cos'è un'immagine? Qualcosa di simile, fatta a somiglianza? Ecco, è la stessa cosa. Che cos'è? Tramite l'unirsi insieme. E questo è lo spirito dell'epoca, è l'unirsi. Unirsi. Cercando di distruggere il messaggio. Come lo distruggono? Come potrebbero distruggere la parola di Dio? Possono renderla di nessun effetto, senza efficacia, prendendo le tradizioni come hanno fatto là al principio e rendendo la parola di Dio di nessun effetto. Vedete, dicono, oh, quello è veramente, dopo tutto. Vedete dove questa donna infedele sta cercando di... Lei, oh, ho dimenticato qual era il suo nome, se potessi solo ricordare, lei sta... cercando di pensare a tanti e pensavo a questa signorina d'azione l'altro giorno, vorrei che ne sorgesse un'altra simile. Lei era quella che andò nei bar e gettò fuori il whisky e gettò fuori le insegne o qualcosa del genere, perché non sorge qualche donna del genere oggi, esce là e strappa via alcune di queste foto di queste donne nude della sua stessa razza e cose simili. Non avviene più. Ora, ma questa donna, un infedele, che disse che la Bibbia è anticostituzionale, leggerla nelle scuole pubbliche e cose del genere. Ora, anche loro, l'avete notato ancora, stanno cercando di dire ora, i grandi studiosi della scrittura hanno detto che gran parte della profezia che è stata profetizzata nella Bibbia era assolutamente sbagliata e non è mai avvenuta. E l'avete sentito e letto, stanno cercando di dire ogni cosa. Vedete, stanno cercando di distruggere l'efficacia di quella parola. Se solo possono distruggere e sostituire ciò con un credo, qualcosa che ha l'uomo, che sembri essere meglio della parola ai loro occhi, allora la distruggono con la loro tradizione. Ed ecco come stanno cercando di distruggere la parola di Dio, è tramite le politiche delle denominazioni. Ora, ogni chiesa ha le sue proprie politiche. La Chiesa di Cristo ha la sua, la Chiesa Cristiana ha la sua, e la Battista, i Metodisti, i Presbiteriani, tutti loro hanno le politiche diverse. Ora, si stanno allontanando da ciò perché sono divise. Vedete, non poteva essere fatto prima, devono farlo ora. Vedete, questo è il tempo dell'unione. Ed ora si stanno tutti mettendo insieme e si riuniscono e guardate con cosa escono. Ma è come cuocere una pagnotta di pane fatta di carne di cavallo e rifiuti di cestino e qualsiasi altra cosa abbiamo insieme e ammucchiarla insieme e mettere insieme alcune patate marce o altro e vedere cosa ne è uscite. E di certo non ne voglio nessuna parte, no signore. Ecco come stanno facendo, vedete, stanno prendendo le persone che credono che Gesù era un mito, una chiesa che crede che Gesù era un mito, e l'altra, alcuni credono che lui era un profeta, uno dice i giorni di miracoli sono passati, l'altro ha detto che potrebbe essere una tale cosa, e tutto questo insieme, la Bibbia dice, come possono due camminare insieme se prima non si sono convenuti uno con l'altro? Vedete, ora, quello è il genere di unità che hanno, e avere qualche grande santo padre da metterci là sopra, ed ecco là un'immagine della bestia, proprio esattamente ciò che la Bibbia dice. Ora hanno un ministro luterano a capo di ciò. Ebbene, vediamo che è il tempo dell'unione, la stessa cosa ora, il comunismo e tutti che si uniscono insieme, nel mondo, nella chiesa e così via, unendosi insieme. Osservate la natura. Oh, ma la natura, se voi solo osserverete la natura, compie la stessa cosa. La natura è il calendario dei segni di Dio. Lo sapevate? Gesù disse loro di osservare la natura. Il mare ruggirebbe, vedete, ci sarebbero state diverse cose, terremoti in diversi luoghi, e conflitti nazionali, segni nel cielo, segni sulla terra, e ovunque ci sarebbero stati segni in questo tempo che arriva. Osservate le nuvole, prima che le nuvole possano portare un acquazzone, sapete cosa avviene? Diverse nuvolette si uniscono e formano una grande nuvola. Ebbene, questa ha un po' di vento che soffiando la spinge, questa ha un po' di vento che la spinge, e soffiano tutti insieme e formano un uragano, vedete? Si uniscono prima per poter avere una tempesta, deve essere così. E osservate le anatre e le oche che si uniscono insieme prima di lasciare il loro paese, vedete? E si riuniscono. E potete vederle volare da questo stagno a quello stagno, da qua giù a laggiù. Tutte loro si riuniscono e si stanno unendo, preparandosi per la partenza. Vedete, è proprio, è la natura. E Dio ha creato la natura. E la natura opera tramite il piano di Dio. È una legge di Dio non scritta, che la natura opera in accordo alla sua legge. Proprio come parlando a un servizio funebre della linfa che scende nella tomba, in fondo alla radice dell'albero, per rimanere là fino alla resurrezione in primavera. È una legge di Dio. E non c'è intelligenza che faccia scendere laggiù quella linfa. Non potreste estrarla, non potreste estrarne il succo. Non c'è modo di farlo, nessun modo migliore di come lo fa Dio. Dio ha il modo perfetto. E così quando cade la foglia e gli fa scendere la linfa della tomba, la nasconde. Come ha detto Giobbe, nascondessimi tu pur sotterra finché l'ira tua sia racquetata. Vedete, scende laggiù perché è una legge della natura. Prima del gelo, guardate le foglie che ora iniziano a cadere, perché è una legge della natura. Le anatre si riuniranno, ognuna di esse si raduneranno attorno ad una guida. Là dentro sapranno in qualche modo, non so come lo fanno, ma loro sanno che quel determinato germano è una guida. E quel piccolo individuo si riuniscono tutti insieme, si radunano proprio attorno a lui e si alzeranno proprio su in aria. E lì non è mai andato via da quello stagno, ma andrà proprio dritto verso la Louisiana, il Texas, più veloce che può, verso il campo di riso, vedete. Prima che prendano il volo per lasciare la loro casa dove sono nati quell'anno, si riuniscono. Amen. Eccovi, radunandosi attorno alla propria guida. Il problema è con l'uomo che non si sia... Non si sa chi è la guida. Signore, si raduneranno attorno a una denominazione, si raduneranno attorno a un vescovo, a un uomo, ma non si raduneranno attorno alla guida. Lo Spirito Santo non è la parola. Vedete, dicono, oh, ebbene, ho paura di diventare un po' fanatico, ho paura che inizierò a colpire sbagliato, oh, eccovi. E se la piccola anatra dicesse, oh, non mi piace proprio il modo in cui tiene le piume, non credo che lo seguirò, e morirà congelata. Rimarrete bloccati quassù se non prenderete il volo mentre passa. Si unisce insieme. La natura lo fa. Le oche si uniranno insieme, si raduneranno insieme attorno alla loro guida. Fanno la stessa cosa. Avete mai notato le api che sciamano? Le api si riuniranno prima di sciamare, proprio attorno alla loro regina, è giusto? E dove va lei? Se ne vanno anche loro? Sì. E che cosa fanno? Si uniscono prima di sciamare. Esattamente, ogni natura. I pesci si riuniscono prima della corsa primaverile. Fuori nell'oceano, potete trovarli, quei grandi, quelli che chiamano i gobbi, il salmone, quando salgono lassù, prima che arrivi quella corsa primaverile, li vedrete a decine di migliaia fuori nel mare, che girano continuamente attorno a acqua salata, ma sono in effetti pesci d'acqua dolce. Ed eccoli arrivare dritti a quell'acqua dolce per salire per la stagione della fecondazione, salgono lassù e si fecondano circa ogni 4 anni e muoiono appena fecondano. E sanno che stanno andando là per morire. E non potreste fermarli con niente, salterando le maglie per pesci e ogni altra cosa, salendo lassù, sapendo che stanno andando verso la loro morte. Ma la legge della natura li rende, sapendo che salgono lassù e fecondano in quel buco e muoiono, e i giovani si fanno avanti e qualcosa allora li unisce insieme e se ne vanno fuori nell'oceano. È l'unione, è una legge. Non potete sconfiggere la legge di Dio. Le nazioni si stanno spezzando per... per il tempo, ora che vediamo che sono supposte fare questo. Siamo nel processo del disturbo nazionale. Vediamo nazioni che spezzano le relazioni. Anno dopo anno troviamo che questa nazione viene inghiottita nel comunismo, questa nazione viene inghiottita nel comunismo, e proprio qui nella nostra stessa nazione è pervasa dal comunismo e prenderà possesso. Lo farà, non c'è modo di fermarlo, perché è lo stesso motivo per cui non si poteva fermare Tito. La gente ha rigettato Dio e la sua parola. Sì, Signore, quindi lo faranno, e lo vediamo proprio nello sviluppo. E io di solito mi servono alcune ore, ho già usato circa 30 minuti proprio ora, vedete. Ma per far entrare tutto questo sto proprio premendo, studiatelo quando arriverete a casa. Notate, si stanno unendo proprio ora, e dite, fratello Branham, è vero? Stanno arrivando alla battaglia di Armageddon. È esattamente ciò che faranno, vedete? E si stanno unendo per quello proprio ora, perché ecco perché abbiamo le Nazioni Unite, ogni cosa che abbiamo, il mondo occidentale contro il mondo orientale, il comunismo e così via. E tutti si stanno riunendo insieme, le chiese si stanno riunendo, ogni cosa sembra unirsi. L'unione, riunendosi insieme, lo vediamo. Lo vediamo. E anche, mentre tutta questa unione della nazione, questi segni, i segni nazionali, vediamo qui fuori nel mondo, terremoti in diversi luoghi, diverse cose che si uniscono, portando insieme il mondo, portando insieme le persone, tutte le chiese insieme, tutte queste cose. E mentre tutta questa unione va avanti, c'è un'altra unione che procede. Amen. Ecco cosa voglio mostrarvi ora. Dio sta unendo la sua sposa. Amen. Lei si sta riunendo dall'est, all'ovest, al nord, dal sud. C'è un tempo di unione ed è all'opera proprio ora. Perché cosa si sta unendo? Il rapimento. Amen. Dio la sta preparando, sì Signore, l'unione. A che cosa si sta unendo? Con la parola. Perché tutti i cieli e la terra oltrepasseranno, ma la mia parola non oltrepasserà mai. Lei si sta unendo col così dice il Signore, nonostante quello che qualsiasi denominazione o chiunque dica. Lei si sta unendo, si sta preparando, perché lei è la sposa. È giusto, e si sta unendo col suo sposo, vedete? E lo sposo è la parola. Nel principio la parola era, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. E la Chiesa e la sposa e la parola stanno diventando uno a tal punto che la parola stessa sta facendo le opere dello sposo. Amen. Lo vedete? Un'unione. Non più unitevi alla Chiesa, niente più di questo, ma fuggite da ogni cosa e legatevi a Gesù Cristo, vedete? È il tempo dell'unione. Dio che riunisce la sua sposa portandola indietro, proprio esattamente, unendo le parole della sua promessa. Secondo la Tessalonicesi, secondo capitolo, e si dice, questo quinto capitolo dice che i santi che riposano nella polvere della terra si sveglieranno. E allora noi ci uniremo a loro, i viventi, con quelli che erano morti. Ci uniremo prima ancora di andare lassù, perché la sposa sarà completa quando arriverà là. Quelli che sono viventi, che si sono riuniti alla parola, e coloro che sono già morti l'hanno fatto, e giunge tutto insieme, formano una grande unione dell'unione prima di andare lassù. Amen. Il comunismo deve sorgere, queste altre cose devono sorgere, la Chiesa deve unirsi là fuori, quando quei e le nazioni e là fuori per il Concilio Mondiale delle Chiese e la sposa deve unirsi sotto la parola di Dio. E per poterlo fare, Dio ha mandato giù i segni celesti ed altro che lo dimostra alla Chiesa, come Egli lo ha mostrato, dimostrato alla nazione. Amen. Dio, il tempo dell'unione, sì Signore, oh mai. Ora ricordate, c'è un'unione della parola, riunendosi ancora, riportando la fede che è stata una volta insegnata ai santi, portando indietro, che questo potrebbe essere fatto solo in questo giorno. È l'unico momento in cui potrebbe essere fatto, è proprio ora. Non è mai stato attaccato da nessun'altra parte, sono usciti in frenesie denominazionali, ma ora non appartiene ad alcuna frenesia denominazionale, perché è il momento dell'unione degli uomini e delle donne di ogni razza, ogni colore, ogni credo, ogni cosa sotto Cristo, tramite il battesimo dello Spirito Santo e di nuovo alla parola. Il tempo dell'unione per la Chiesa, oh mai, unendo ogni parola che è stata sparsa dappertutto da queste organizzazioni, fin da Nicea, Roma, quando organizzarono la prima chiesa. E hanno organizzato Lutero, hanno organizzato Wesley, hanno organizzato tutte le altre chiese. E facendo questo dovettero adottare un credo. E poi, quando Dio mandò qualcos'altro, non poterono riceverlo. Quindi non è stato possibile fino ad ora. E Dio ha promesso negli ultimi giorni che la fede dei padri sarebbe stata riportata di nuovo alla sposa, che sarebbe stato in questa maniera e non potrebbe essere stato in altro momento se non questo momento. Guardate che scende dal cielo come una colonna di fuoco sospesa fra noi con segni, miracoli del Signore Gesù Cristo. Mentre Egli ci parla, essa non manca mai di essere perfettamente puntuale. Amen. Allora vediamo dove ci troviamo. Il tempo dell'unione. Vediamo unirsi nazioni, vediamo unirsi il mondo, vediamo unirsi il comunismo, vediamo unirsi le chiese e vediamo Dio che si unisce alla sua sposa finché lui e la chiesa sono la stessa cosa. Alleluia! Come la piramide là. Giusto, riunendo se stessi. Dio che unisce, perché mai prima, fin dalla prima epoca della Chiesa, la colonna di fuoco era mai stata fra le persone. Mai prima, fin dalla prima epoca della Chiesa, avevano mai visto le cose che noi vediamo oggi. E questo è stato reso possibile solo quando Dio ha mandato i sette suggelli e tramite esso ci ha dato un segno. E ha fatto scendere giù dal cielo sette angeli ed è venuto per riportare quella parola dispersa in quelle denominazioni e legarla di nuovo alla parola di Dio per far scendere il suo Spirito Santo. E Gesù disse: se dimorate in me, la mia parola dimora in voi, allora domanderete ciò che vorrete e vi sarà fatto. Unendo la sposa di nuovo con la parola, che è Dio. La chiesa è la parola, non la chiesa d'un credo. La chiesa è la parola. La sposa e la parola riunite. Oh, mai. Quale restaurare di nuovo cosa? La fede degli originali padri pentecostali, vedete? Che era stata dispersa dal gruppo di Lutero, non Lutero stesso, non Lutero, non Wesley, non quei grandi fondatori, ma dopo la loro dipartita sorse una chiesa e loro, che cosa fecero allora con John? Fecero un'organizzazione, hanno accettato credi e così via e se ne sono andati e guardateli oggi, ora sono entrati in quel concilio mondiale delle chiese. Ora vedete, ma negli ultimi giorni, vedete, vediamo cose accadere ora che non sono mai accadute prima. Vedete, è un segno di Dio. E tutta questa unione è il segno del tempo. Ora, vogliamo guardare ciò esattamente, attentamente, ed essere proprio sicuri di afferrarlo, lasciano la vera parola per le denominazioni, per accettare un credo e le opinioni di vari uomini invece di prendere la parola. Apocalisse 10 dice il messaggio del settimo angelo. Ora, ricordate, è proprio alle sette trombe, e ci sono sette angeli che suonano sette trombe. Ecco a cosa arriveremo dopo. Ma ricordate, là, molto specificamente, essa disse l'angelo, non la tromba del settimo angelo, ma il messaggio del settimo angelo. Vedete, non l'angelo della tromba, l'angelo del messaggio. Vedete, l'angelo suonò solo la tromba, quel settimo angelo, l'angelo della tromba. Ma questa dice nei giorni del messaggio del settimo angelo, vedete, quando il suo messaggio è concluso. Vedete, è il messaggio dell'epoca della Chiesa in questo tempo, allora egli avrebbe il messaggio, non la tromba. E è il mistero che Dio, che è scritto nella parola, sarebbe concluso. Ora osservate in quale giorno stiamo vivendo. Guardate quei suggelli, guardate come ha tracciato quella parola di Dio sparsa, ciò che Lutero e tutti gli altri, che quei grandi riformatori che uscirono, ritornarono proprio indietro e mostrarono nella Bibbia dove sarebbero stati ogni uomo proprio al suo posto. Ciò che avrebbe fatto, ciò che sarebbe accaduto alla Chiesa, ciò che avrebbe fatto, che sarebbe accaduto alla Chiesa, tutte queste cose che tralasciò. E allora nell'ultimo giorno, quando non ne sapevamo niente, ci ha predetto dell'accadere di una certa cosa e anche i giornali e altro l'hanno riportato e scende proprio e lo rivela e lega insieme i misteri. Amen. Fratello, quello è sublime per me. Quello allinea la parola per me. Non mi importa cosa, oppure mi interessa cosa dice la gente, pensa è giusto, ma per me è la verità, lo credo. Come i magi scendendo da Babilonia gridarono, dov'è colui che è nato re dei giudei? Si trova proprio ora sulla terra, dobbiamo trovarlo, è giusto. E credo che egli sia così prossimo a venire che posso dire, ecco, lo sposo viene, sento il grido di mezzanotte. Amen. Siamo proprio al tempo della fine. Oh, mai. L'ora in cui viviamo, notate. Vedete, che giorno. Che tempo stiamo vivendo? Questo grande mistero di Dio che è concluso, facendo entrare la Deità, mostrando ciò che essa è, come questi piccoli ismi sono usciti e l'hanno reso questo, e qualcuno l'ha reso questo, qualcuno l'ha reso quello, ma l'angelo del Signore scende e mostrò loro tutti questi ismi e tirò fuori da ciò quella verità e la presentò, ed eccola, tanto perfetta quanto può esserlo. Non potreste andare da nessun'altra via, eccola, ecco qualcosa lì è. Vedete, la presenza del serpente, tutte queste differenti cose che sono state così misteriosamente fra le persone, vedete, che cos'è? E gli aveva, questo è il segno di che cosa? Unendo. Che cosa disse in Malachia 4? Avrebbe restaurato la fede originale pentecostale di nuovo alle persone con lo stesso messaggio pentecostale, lo stesso segno pentecostale, la stessa evidenza pentecostale, lo stesso Dio, la stessa potenza, lo stesso insegnamento, ogni cosa esattamente con la rivendicazione della stessa colonna di fuoco che colpì Paolo lungo la strada scendendo verso Damasco, fra noi oggi facendo le stesse cose che egli fece in quel giorno, l'unione. Vediamo unirsi le nazioni, vediamo unirsi il mondo, vediamo la Chiesa unirsi, vediamo unirsi la sposa, unirsi con la parola, perché la parola è Dio. E come la parola, come lo sposo, essendo la parola, e la sposa, essendo l'ascoltatrice della parola, si uniscono insieme in un'unione, si uniscono come un matrimonio. Vedete, si stanno preparando per un matrimonio e loro diventano uno. La parola diventa voi, voi diventate la parola. Gesù disse, in quel giorno lo conoscerete, tutto ciò che il Padre è, io lo sono, tutto ciò che siete voi, lo sono io, e tutto ciò che siete voi, lo sono io. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre in me, io in voi, voi in me. Vedete in che giorno? Quale giorno? Questo giorno! Troviamo che i grandi misteri nascosti di Dio vengono rivelati. Oh, come mi piace questo! Oh, osservate come la scienza e la parola non potevano confrontarsi come lo fanno oggi, non potevano farlo prima, è solo loro che possono farlo. Notate, egli disse segni celesti, la scienza, i segni nazionali, ora oggi hanno grandi segni nel cielo, hanno astronauti, ogni cosa, ma che cosa fanno questi astronauti al mondo della scienza? Portano loro paura. Non sanno in quale momento potrebbero mandare su qualcosa del genere, proprio lasciar cadere delle bombe e non ci saremo più, vedete. Ora ecco i segni che ottengono, visioni spaventose nel cielo, vedete, li hanno ottenuti. Missili atomici, ogni cosa, ogni genere di segni. Vedete dove hanno firmato questo trattato l'altro giorno, che non faranno più esplodere bombe laggiù, ma ora stanno andando sotto acqua e sotto terra, testandole proprio ugualmente. Vedete? Hanno firmato un trattato, non faremo questo se voi dite che non lo farete, ma torneremo a casa e lo faremo in questo modo, mentre sappiamo che anche voi farete la stessa cosa laggiù, vedete? Non c'è proprio niente, non c'è proprio fiducia fra loro, non c'è niente, vedete? E ognuno ha paura dell'altro, quello è un segno spaventoso. Ora, la scienza e l'uomo e le nazioni hanno prodotto un segno spaventoso nei cieli, è esattamente giusto. Ora, temendosi l'un l'altro, e c'è stato dato un segno celeste. Vedete, ora hanno anche un segno celeste, un segno spaventoso, un uomo dentro un astronauta. Potrebbe avere un missile atomico, potrebbe lanciare, distruggere l'intera nazione, salire là in un astronauta e rimanere là fuori. Non c'è niente che li trattenga dal farlo. Possono farlo di certo, in qualsiasi momento. Possono ridurla in cenere, se volessero, in 15 minuti da ora. E ciò che uno può fare anche l'altro allo stesso modo. Quindi vedete che hanno un segno, ma quel genere di segno li impaurisce. Si stanno riunendo, mettendo insieme la loro potenza. Il mondo libero sta mettendo insieme la sua potenza. Il comunismo sta mettendo insieme la sua potenza con la Russia. Ognuno. Ma ognuno ha paura dell'altro. Vedete, è un segno spaventoso. È giusto, sono segni azionali. È così. Ma la Chiesa ha ricevuto un segno celeste. Un astronauta. Amen. Gesù Cristo nella forma di una colonna di fuoco, che Egli era nel Vecchio Testamento, che Egli era quando incontrò Saulo laggiù sulla via di Damasco, lo stesso Gesù qui e oggi. E che cosa fa? Porta paura, porta amore. Un unirsi uno all'altro, amen, un sentimento uno per l'altro. Porta l'amore di Dio, unendoci, portandoci il corpo di Cristo in unità come una sposa. Ecco che cosa sta facendo ora, questa grande unione. Che Dio, si stanno riunendo, un gruppo qui per combattere l'altro, un gruppo di qua per combattere l'altro. Ecco la Chiesa che si trova in mezzo a loro. Osservate cosa accade, si unirà con loro, è proprio giusto. Ma ora troviamo che porta paura e frustrazioni. Ma la Chiesa, la sposa, è unita tramite un Dio, sotto uno spirito, lo spirito di Dio. In una santa unione di Dio, per essere una santa sposa per Dio. È giusto. tutti insieme, l'unità del corpo, il corpo aspetta come una sposa, come è la sposa, come ci chiamiamo la sposa. Perché il tempo dell'unione della sposa, la Chiesa, si sta così unendo. Dovrebbe creare un tale amore fra voi, fra noi, che potrebbero appena stare lontani uno dall'altro. È giusto, noi proprio non dovete supplicare le persone per pregare, non dovete supplicarle di adorare Dio, non dovreste supplicarle di fare ciò che è giusto. Loro sono proprio così innamorate di Lui, al punto che non c'è altro. Che ne pensate di una ragazzina, una damigella davvero carina, che sta per sposare qualche bel giovane uomo, di cui è così follemente innamorata, significa più che la sua stessa vita per lei, e sa che subito si sposeranno. Mentre si avvicina quel giorno del matrimonio, quella piccolina, vi dico, lei sta gironzolando tutto attorno. Vedete, sta proprio preparando ogni cosa, si arrende completamente a Lui, è giusto? Ogni cosa che piace a Lui, ecco proprio che cosa vuole fare. Ebbene, ciò dovrebbe essere in quella maniera con la Chiesa oggi, che la nostra vita dovrebbe essere così nascosta in Dio attraverso Cristo, sigillata là dentro con lo Spirito Santo. La cosa che vi ho insegnato qui è dirvi di questi segni e delle diverse cose che accadono. Non ho tempo di farlo ora, lo farò in un altro messaggio se piace al Signore, ma c'è una piccola cosa che ancora manca alla Chiesa e vogliamo arrivarci. E ora sono proprio in bilico su ciò, vedete? Vogliamo arrivarci e dovete farlo. Se non lo farete, è proprio tutto, dovete farlo. Perché guardate, il tempo dell'unione è vicino, perché Dio sta riunendo la Chiesa per un rapimento, per andare al matrimonio, per la grande unione, quando Dio e l'uomo si uniranno per l'eternità. Quando le creature del tempo si uniranno con l'Eterno, una volta potempiuto nella forma del figlio dell'uomo sulla terra, ed egli dovette dare la sua vita per portare una potenza, per unire altri uomini, con questa stessa potenza per la sposa di Gesù Cristo. Ed ora la Chiesa si sta unendo al corpo di Cristo. Si è liberata, ha tagliato via ogni piccolo laccio, si è preparata, riunendosi, l'unione fra di loro. Oh, amore, gioia, e lo Spirito Santo che si muove fra loro. Oh, ma che tempo! Mentre vediamo le anatre che si preparano, vediamo le oche che si preparano, vediamo le bestie, le api che si preparano, vediamo le nuvole che si preparano per la pioggia, vediamo ogni cosa, come si uniscono insieme per la grande spinta, vediamo la Lega delle nazioni insieme, che si uniscono nel comunismo, le vediamo riunirsi qui nel mondo occidentale, vediamo la Chiesa riunirsi, tutte le altre. Quindi è assolutamente impossibile, in nessun altro tempo potrebbe essere in quel modo. Non potrebbe essere stato così 20 anni fa, non potrebbe essere stato così, non avrebbe potuto essere così 10 anni fa, doveva essere proprio ora. Vedete, perché questi ismi e altro non erano arrivati a questo punto. Svegliatevi, scuotetevi velocemente, guardate qui fuori dove vi trovate, dove siamo, come quei magi, siamo proprio in linea con la sua parola. E la luce del Signore splende sul nostro sentiero, gloria sia a Dio nei luoghi altissimi, e gloria sia a Dio il quale ci ha dato Gesù Cristo, che noi amiamo. E ci ha portati a questo punto, e mentre noi siamo il suo popolo, comprati con il prezzo del suo sangue. Oh, mai. Quando giunge il tempo dell'unione, stiamo osservando, mentre ci uniamo uno all'altro, nei legami del suo spirito, noi, può essere il suo spirito? Certo il suo spirito. Perché lo è? È la sua parola, ed egli è, quello è lo spirito della parola. E quando quello spirito della promessa viene su di voi e conferma e si mostra proprio qui, lo stesso spirito era quello che era con Mosè nel deserto, era quello che era su Gesù Cristo, è quello che ha incontrato Saulo sulla via di Damasco. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e fa la stessa cosa. E vediamo unirsi le nazioni, vediamo la Chiesa che si congiunge, vediamo il comunismo insieme, vediamo gli ismi si uniscono, vediamo tutte queste cose, e ora vediamo la sposa che si unisce con la parola. Oh, mai, è ora che i santi sorgano per unirsi con coloro che sono viventi, per andare a unirsi con Gesù Cristo per l'eternità. Possa Dio aiutarci ognuno a unirci con Cristo stasera, per arrendere ogni cosa che siamo, ogni cosa che abbiamo, la nostra intera anima, corpo e mente a Gesù Cristo, e aspettare il momento di quell'unione, quando la tromba di Dio suonerà e il tempo finirà, e sorgerà il mattino eterno, luminoso e bello. Quando i morti in Cristo sorgeranno e si riuniranno su quell'altra riva con la sposa che è vivente, per essere afferrati su insieme, guardate l'unione, Dio unisce la Chiesa con la sua parola, la parola con la Chiesa affinché entrambe diventino la stessa, di questo accadrà, fai questo e accadrà. Eccolo, ecco, sono, questo sono io davanti a voi, questo sono io che lo dimostra, questo sono io con voi. Troviamo che ora giunge il tempo in cui la tromba suonerà, quei santi che dormono là dietro non possono essere resi perfetti senza di noi, dipendono da noi, Ebrei 11. E quando si uniranno quei viventi, la Chiesa unita alla parola. Poi la Chiesa e la parola si uniscono insieme e diventano uno. I santi morti con i santi viventi si riuniscono per essere uno, tutti insieme per unirsi a Cristo, di là per la cena delle nozze dell'agnello. È il tempo dell'unione e i segni stanno schizzando dappertutto. I segni sono nelle nazioni, i segni sono nel comunismo, i segni nel mondo occidentale, i segni nel concilio delle chiese. E il segno è qui stasera, sotto la predizione dello Spirito Santo. E la parola di Dio lo rivendica e lo rende la verità. Amen. Tempo dell'unione. È il tempo del segno dell'unione. Chiamo i capi, Signore Gesù, mentre il mio povero cuore salta di gioia, mentre vedo le possibilità del mio essere un uomo di mezza età, ma tuttavia le mie possibilità di vederti venire in questa generazione, essere vivente, trovarmi qui e vedere quando quella tromba suonerà, chi è ingiusto sia via più, chi è contaminato si contamini via più, chi è santo si sia santificato via più. Oh Signore Dio, e pensare di trovarci in un momento, in un batter d'occhio, quando il mondo non saprà che cosa sta avvenendo. Ma tutto ad un tratto vedrete apparire davanti a voi i vostri cari che sono morti, sono venuti a unirsi di nuovo a voi. E saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, saremo afferrati su insieme per incontrare il Signore nell'aria. E poi unirsi a Lui per essere là per sempre e non dover mai più essere di nuovo fuori dalla sua presenza. Che grande cosa è oggi, Signore, sapere che ora siamo uniti con un solo Spirito, uno Spirito, lo Spirito Santo, ha afferrato la parola della sua presa, viene in noi. E che grande cosa è, quale privilegio è separarsi da tutto il mondo per unirci a Gesù Cristo e pensare che un giorno, in forma fisica, con un corpo come il suo stesso corpo glorioso, ci siederemo al tavolo della cena delle nozze e là saremo uniti e sposati in matrimonio con Lui per vivere come sposa e sposo attraverso tutti i tempi che devono venire, attraverso un'eternità senza fine. Signore Dio, possa questo non essere solo un pensiero mitico fra le persone, ma possa diventare una tale realtà al punto che questa fame e sete siano poste nelle persone, al punto che leggendo i giornali, guardando, ascoltando la radio, le notizie, vedendo che è il tempo dell'unione, i segni lampeggiano. Signore Dio, come abbiamo parlato delle donne, ciò che avrebbero fatto negli ultimi giorni, ciò che avrebbero fatto la Chiesa negli ultimi giorni, ciò che sarebbe stata l'epoca della Chiesa, ciò che sarebbe stato i suggelli, tutte queste altre cose, e lo vediamo com'era nei giorni di Noè, lo vediamo com'era nei giorni di Sodoma e Lot, quando l'angelo di Dio si fece conoscere in carne umana, che mangiava la carne di un vitello e beveva il latte di una mucca e mangiava pane, e rimase là e poteva dire che cosa avveniva dietro di lui. E Gesù disse che la stessa cosa sarebbe avvenuta alla venuta del Figlio dell'uomo. Signore Dio, vediamo la piramide, come l'abbiamo costruita là, abbiamo visto come vi abbiamo giunto queste cose, troviamo che siamo al tempo della fine, aspettando la principale pietra angolare. Gloria a Dio. Preghiamo, Padre, che Tu ridesterai la gente ora velocemente e ci radunerai insieme con amore divino e rispetto per Gesù Cristo e per gli altri. Se ci fossero qui stasera alcuni che non hanno quella speranza che riposa in voi, vorreste alzare la mano verso Dio e dire: Signore Dio, uniscimi a Te, uniscimi a Te. Dio ti benedica, fratello, Dio ti benedica. E te, sì. Uniscimi a Te, Signore. Sì. Oh, mai. Nazioni si spezzano. Israele si sta svegliando. Guardate Israele là fuori che si riunisce. Israele da tutto il mondo è giunto per riunirsi. Per riunirsi ed ora sono una nazione. Sono una nazione unita. Con la propria bandiera, la propria moneta, il proprio esercito, ogni cosa. Se non lo sono mai stati, lo sono ora. Israele è unito. Roma è unita. La Chiesa è unita. E la sposa si sta unendo. Amen. E la venuta di quella grande unione, che cos'è? Si sta tutto avvicinando a quel segno, quel magnifico segno principale. Gesù e la sua sposa uniti come uno. Padre Dio, accorda queste benedizioni che chiedo su queste persone e possiamo essere uniti a Te nel cuore e nello spirito mentre alzano le loro mani desiderando ciò. Signore Dio, nettaci e rendici Tuoi. Concedilo, Signore, è quanto sappiamo e possiamo fare, è solo chiedere. E poi tu hai detto che se avessimo chiesto e l'avessimo creduto, l'avremmo dovuto ricevere. Lo stiamo aspettando, Signore, ti ringrazio nel nome di Gesù Cristo. Amen. Io l'amo perché per primo mi amò e acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Amen. Oh, my. Ecco, lo sposo viene. Sento il grido della mezzanotte. Saliremo con un grido se resisteremo tutti e lo incontreremo nel cielo. Aspetta e prega, fratello mio, che qualcuno non ti prenda la corona, perché il tiepido e lo sviato non vestiranno la tunica nuziale. È giusto. Prepariamoci per questo grido di mezzanotte. Sta arrivando in un'ora in cui non penserete. Ci sarà un grido non fra il mondo incredulo, sarà un segreto. Ma i credenti che stanno aspettando questo, vedete le stelle che si allineano? Vedete? Cosa ha prodotto? Proprio esattamente come ha fatto la prima volta. Vedete, eccoci, i segni stanno arrivando. Vediamo apparire i segni della sua benedetta venuta. Ecco, i germogli del fico ora diventano verdi. Il Vangelo del Regno è andato in ogni nazione e siamo vicini, la fine in vista. Allora gioiosamente lontano porteremo il messaggio della sua benedetta apparizione. È giusto? Oh, portate il messaggio della sua benedetta apparizione. Ecco cosa dobbiamo fare. Dire a tutti, preparatevi, preparatevi a incontrare Dio. A me, io l'amo, oh come lo amo. Ora alziamoci in piedi ora. Mentre ci salutiamo, allungate la mano e stringete la mano a qualcuno e dite... Stringete le mani ora. And Jesus be to me. Ricordate, potreste ricevere una chiamata. La nostra prossima riunione potrebbe essere ai suoi piedi. Oh, Dio sia con voi finché ci incontreremo di nuovo. Ora pensate soltanto, prima che ci incontreremo di nuovo, prima di incontrarci domenica mattina o mercoledì sera, potrebbe essere che per prima cosa qualcuno manca questo, e se ne sono andati. O pensate a vostro marito che manca, a vostra moglie che manca, e manca la moglie di John, o mancano i figli, e tutto è avvenuto. E cos'è avvenuto? E allora sarete lasciati indietro. Oh, che pianto e singhiozzo, quando i perduti sapranno il loro destino. Grideranno alle rocce, ai monti, come Israele, ritornando nella città, al Tempio, pregheranno, ma le loro preghiere saranno troppo in ritardo. Hanno recitato il messaggio. Oh, fratello, non farlo mai. Qualsiasi cosa facciate, rimanete valorosi per la causa. Sì, Signore. Ora, finché ci incontreremo, faremo questo. Prendi teco il nome di Gesù. Come scudo. Da ogni preoccupazione, quando le tentazioni ti verranno attorno, cosa farai? Oh, sussurra quel santo nome in preghiera. Precious name, oh caro nome, quanto è dolce. Speme in terra e gioia in cielo, caro nome, quanto dolce. Speme in terra, gioia in cielo. Chiniamo i capi ora, mentre cantiamo sommessamente. Chinandoci al nome di Gesù. Cadendo prostrati ai suoi piedi. King of, re dei re, in cielo lo incoroneremo. Quando il nostro viaggio sarà concluso, lo sarà un giorno. O caro nome, prezioso, finché ci incontreremo ancora, Dio sia con voi, speme in terra, gioia in sé, caro noi, prezioso. Speme in terra e gioia in cielo.